Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Monica Franco e Francesco Verde ci parlano di innovazione, ricerca e blockchain nelle reti d'impresa 4.0. Buon ascolto.
Bene, iniziamo il nostro workshop sulle reti d'impresa, scusate, se no già non è facile parlare, sulle reti d'impresa 4.0. E nell'ambito di un indotto molto particolare per il nostro sistema paese, l'immenso indotto, vai avanti, del turismo, della cultura e dell'agri-food, inteso come agroalimentare, mondo della ristorazione, mondo delle eccellenze che tutti quanti ci riconoscono a livello nazionale e internazionale e che vorremmo necessariamente potenziare, perché il turismo e l'agroalimentare sono i settori che ci danno il maggiore PIL a livello nazionale, ma sono ancora depotenziati rispetto a quello che effettivamente la loro capacità esplosiva per dare al nostro paese effettivamente quello che merita attraverso l'utilizzo e la valorizzazione di quelle che sono le nostre eccellenze in ogni ambito: turismo, cultura, agri-food, natura. E vediamo come farlo insieme attraverso alcuni progetti, non soltanto uno. Noi abbiamo presentato allo SMAU Milano a ottobre scorso un progetto legato a una tecnologia che andiamo a vedere tra poco, che è il flywheel, ma via via, siccome noi nasciamo grazie alle tecnologie e poi vi spiegheremo meglio chi siamo, le tecnologie rincorrono noi, ogni giorno c'è sempre un'integrazione al nostro interno e chiaramente che mettiamo a supporto del mercato per poter andare avanti in maniera sempre più evoluta, sempre più easy, sempre più lean. Andiamo avanti, grazie. Allora, io sono Monica Franco innanzitutto, mi presento, e mi occupo di marketing e comunicazione da parecchi anni, da 7 anni mi occupo di reti d'impresa, sono fondatrice insieme ad altri imprenditori, imprenditrici, professionisti di un'associazione che si chiama Assoreti PMI, che sta per Associazione Reti d'Imprese PMI. E vorrei sapere se all'interno di questa sala qualcuno conosce le reti, alzasse la mano, ecco, non dico a livello bene, una buona parte della sala. Allora, per chi non le conosce, dico semplicemente che sono un eccezionale strumento di sviluppo per le nostre imprese, in particolar modo per le PMI e le micro, che sono la maggior parte del nostro sistema imprenditoriale. Il nostro sistema è fatto al 95% da microimprese. E l'unico modo per crescere in un momento come questo, che ormai va avanti da tanti anni e non è poi così facile, è quello di mettere a fattor comune le risorse, gli investimenti, le proprie competenze, unire le forze e andare avanti insieme sul mercato. E il contratto di rete è chiamato così, il contratto di rete. Spesso si parla troppo di contratto di rete e poco si parla del modello di business. Il contratto di rete è un bellissimo strumento nato nel 2009, ha avuto diverse modifiche e sempre più si migliora. È uno strumento che è diverso da un consorzio, da un ATI, è un modello innovativo di fare aggregazione dove ci si mette insieme mantenendo la propria individualità imprenditoriale, ma lavorando su un progetto comune, su un obiettivo condiviso, che può essere accedere a un nuovo mercato e potenziare il proprio canale di vendita, acquisire nuovi clienti, potersi permettere anche quelle competenze di marketing, di management, penso agli export manager che spesso una piccola o microimpresa non si può permettere. Ecco, attualmente dalla nascita del contratto di rete, oggi in Italia sono 5.084 i contratti di rete al 3 dicembre, ogni mese viene pubblicato un aggiornamento di Infocamere e lo divulghiamo anche noi. In questi 5.000 contratti di rete sono presenti 31.000 e passa imprese, è un dato che cresce ogni mese. In Italia ricordo che ci sono 4.400.000 imprese, di cui la maggior parte appunto piccole e soprattutto micro, quindi questo numero può essere visto come il bicchiere mezzo pieno o il bicchiere mezzo vuoto. Noi tendiamo a vederlo come il bicchiere mezzo pieno, perché all'interno di un sistema paese che si è sempre connotato per la sua grande individualità, individualismo imprenditoriale, oggi ci troviamo 31.000 e passa imprese che hanno un progetto ambizioso e lo vogliono portare avanti insieme alle altre imprese, quindi riconoscono la forza dell'aggregazione. D'altronde mi viene da dire che non è più nemmeno una scelta in tanti ambiti. Andiamo avanti. Chi sono e quante sono? Vedo che alcuni numeri sono spariti. E le imprese in rete per regione, allora è salito nell'ultimo anno in Lazio, perché anzi negli ultimi due anni, perché è stato emanato un bando che ha consentito di mettere insieme anche le realtà commerciali, quindi le attività su strada, i negozi, ma anche di mettere insieme dei sistemi territoriali, quindi delle vere e proprie reti nate per fare marketing territoriale all'interno di un comune che vuole valorizzare il territorio e vuole valorizzare anche tutte le imprese che ne fanno parte, operatori turistici, eccellenze nell'agroalimentare, commercianti, integrandosi anche con la parte culturale, il sistema museale, insomma tutto quello che c'è all'interno di ogni nostro territorio. A seguire tutte le altre regioni, in Campania c'è un discreto numero di imprese in rete, c'è anche una prevalente in Campania dell'ambito aerospazio, però stanno crescendo moltissimo in Campania e non solo le reti di impresa nell'agroalimentare, ecco, e anche in altri settori. Andiamo avanti per favore. Questa slide è una rilevazione fatta a ottobre 2018, abbiamo verificato a livello nazionale con un buon margine di approssimazione la percentuale di imprese in rete, quindi in contratti di rete, per ogni macro settore. Quindi vedete che quasi il 25% è industria artigianato, è cresciuta moltissimo l'agricoltura e la pesca, e quindi si stanno facendo parecchie reti e continueremo a farne di più in quest'ambito. Il commercio ha fatto la sua parte, i servizi, nell'ambito dei servizi c'è anche tutto il mondo dell'information technology e c'è anche tutto il mondo del web, tutte le agenzie di marketing, insomma ci sono vari settori. E per ultimo purtroppo abbiamo le imprese del settore turistico. Andiamo avanti. Scusate se ho poca voce, l'umidità. Allora, la situazione in Italia è questa, parlando appunto di questo indotto. In Italia ci sono quasi 8.000 comuni, spesso unici per le loro caratteristiche e troppo spesso isolati. Quindi il nostro obiettivo è quello di unirli all'interno del comune, ma unirli anche in grandi maxi reti per andare verso l'overbooking. Mi piace sempre ricordare un paragone con l'Austria. L'Austria, che ha solo le montagne, è in costante overbooking qualunque stagione dell'anno. Addirittura ha saturato i propri livelli occupazionali ed è costretta a reperire del personale specializzato dall'estero. Loro hanno solo le montagne, ecco. Andiamo avanti, grazie. Per fare questo, riposo 3 minuti la voce e vi faccio vedere un video.
Abbiamo voluto un team di esperti che lavorasse su un sistema per integrare i settori dell'enogastronomia, della cultura e del turismo esperienziale. Il sistema che è stato creato è di tipo trasversale, quindi può essere adattato a qualsiasi territorio nazionale ed internazionale ed ha 3 obiettivi principali. Valorizzare il sistema agricolo non industriale. Valorizzare la cultura di un territorio dando grande rilevanza a storia, tradizioni, arte, antichi mestieri e artigianato. Dare grande valore al turismo esperienziale. La piattaforma realizzata integra e soddisfa i 3 aspetti e li fonde tra di loro. Abbiamo pensato ad un volano e quindi abbiamo chiamato l'intero sistema Flywheel. Il concetto del Flywheel è semplicissimo. dare valore a chi fa e chi sa, quindi utilizzare la conoscenza dal basso. Ogni individuo deve soddisfare la sua voglia di conoscere e distrarsi. Come vivrò questo weekend? Cosa farò con i miei amici quest'estate? Cosa c'è nel luogo che ho scelto di visitare? Dove porto i miei figli? Dove porto e cosa farò con il mio partner? Solo dopo aver scelto l'esperienza da vivere, si sceglierà dove dormire. Il modello di sviluppo territoriale basato sul flywheel è in continua evoluzione e si arricchisce grazie a contenuti interessanti per gli amanti di storia, tradizioni, cultura e tempo libero. Il racconto dell'esperienza incrementa il sistema e lo potenzia in un volano virtuoso. In molti guardano al turismo come al racconto di un qualcosa di statico e immutabile, curando sempre solo l'aspetto economico, storico e psicologico, in maniera astratta e separata. Il flywheel, invece, gestisce questi aspetti come se fossero fatti di vasi comunicanti, spaziando tra le varie singolarità che l'economia può offrire alla cultura, alla religione, alla natura, allo sport, alle feste patronali, alla via Francigena o ai cammini più in generale. L'esperienza su un territorio parte da un singolo volano esperienziale. Sarà possibile, ad esempio, prenotare una o più visite guidate direttamente dalla reception di un albergo o dietro il registratore di cassa di un ristorante. Il flywheel è lo strumento perfetto per costruire DMS, Destination Management System, DMO, Destination Management Organization, TED, Tourism Experience Design, SLOT, Sistema Locale di Offerta Turistica. Due fattori sostanziali contribuiscono al successo della rete messa su dal flywheel. Uno è il fattore umano, la volontà di cambiare che contribuisce alla propria evoluzione nel rispetto di se stessi e dell'ambiente circostante. L'altro è il fattore tecnologico. Portali, app, digital signage, georeferenziazione e geolocalizzazione del PDI, realtà aumentata, rendono la rete effettiva e funzionale, quindi reale. A prescindere dallo strumento utilizzato per comunicare, trasferire esperienze per aiutare a viverne di proprie è uno degli obiettivi del flywheel. Buon viaggio!
Bene, questo progetto, questo strumento è stato realizzato da una nostra rete di impresa associata, che è la Rete del Mediterraneo. È una rete che si occupa di camminamenti in generale, ma che poi ha chiaramente evoluto via via anche il suo progetto, il suo stesso essere. E questo strumento è già utilizzato da 60 comuni nella regione Puglia, principalmente nella provincia di Foggia e in tutta l'area garganica. E la Rete del Mediterraneo ce lo mette a disposizione come Assoreti PMI perché ci possa consentire di dare uno strumento che consente di fare rete alle reti d'impresa e ai sistemi territoriali. E questi sono gli obiettivi chiaramente di questo progetto, quindi di mettere insieme in un unico contenitore facilmente fruibile per tutti, in grado quindi di portare sviluppo territoriale, tutte quelle strutture che oggi sono scollegate tra di loro. Vai. Ecco, visto il mio livello di voce, eviterei di leggere, leggervi tutto quanto. Ecco, potete vedere per esempio quali sono alcune delle strutture che vanno a integrare quella che è la loro offerta, quelle che sono le loro iniziative attraverso questo strumento. Dai tour operator ai musei, alle associazioni, alle regioni, ai centri benessere, a tutto ciò che esiste all'interno di un territorio. Ecco, come è strutturato? Chiaramente qui sono le tecnologie e quindi un ERP, un gestionale avanzato, portale turistico, un'app turistica, un sistema di booking, mappatura e localizzatura, programmazione, insomma, c'è un grandissimo lavoro di natura organizzativa, gestionale e applicativa alle spalle. Ecco, questo già esiste. Poi consente di fare tante cose, praticamente di materializzare alla fine in opportunità di vendita, di sviluppo, quelle che oggi sono tutte le situazioni, le eccellenze presenti in ogni territorio, in ogni ambito. Come dicevo prima, c'è sempre un'evoluzione tecnologica e ogni giorno ne scopriamo una, per cui vi anticipo che dopo, adesso abbiamo un altro intervento, dopo faremo vedere anche delle applicazioni nell'ambito blockchain e cosa permettono di fare, quindi come permettono di valorizzare ancora di più quello che è questo nostro patrimonio spesso nascosto dei nostri territori. Adesso, ecco, tutto evolve in questo settore fantastico che è questo indotto gigantesco, che veramente è come un diamante, ha mille sfaccettature. Io invito Francesco Verde, il professor Francesco Verde di UniPegaso, che ho l'onore di dire anche il nostro delegato regionale della Campania per Assoreti PMI, a raccontare questa bellissima esperienza e questo progetto di ricerca che sta portando avanti. Grazie.
Grazie a te, Monica, e grazie a voi tutti. Allora, se cortesemente possiamo inserire, mettere le slide, quelle nella mia cartellina. Allora, sarò sicuramente meno interessante di Monica, che ha rappresentato così puntualmente le attività di Assoreti PMI. Si sente? Si sente? Sì, si sente. Dal generale a cui Monica ci ha portato nel mondo delle reti di imprese, dell'associativismo e quant'altro, noi oggi presentiamo un'iniziativa particolare che abbiamo fatto, in particolare nel mondo. Era perfetta quella slide così come messa, cortesemente se me la mette, la prima proprio così in tutto video. Ecco, ci siamo, siamo sul... questa iniziativa in che cosa consiste? È una attività di ricerca che abbiamo fatto, che abbiamo iniziato, che vuole verificare quali sono le opportunità di associativismo tra imprese nel settore del turismo e in particolare nel settore delle attività extraalberghiere. Quali sono le attività extraalberghiere? Sono quelle che comunemente vengono definite il bed and breakfast, la casa vacanza, la casa studenti e quant'altro. Tutte queste attività extraalberghiere ci è sembrato essere sicuramente un ambito interessante nel quale l'associativismo d'impresa potesse avere una sua valenza, potesse avere una sua presenza, proprio perché andiamo in un ambito in cui la dimensione della singola impresa è una dimensione tipicamente microimpresa, le esigenze comuni invece sono elevate, i servizi comuni possono essere un elemento di grande importanza e rilevanza sia sotto un profilo meramente economico, per quel che sono le cosiddette economie di costo ed economie di scale, ma soprattutto per una valenza di rete, di network che le imprese possono, diciamo, mettere in piedi con un programma di associativismo che trova la sua più naturale estrinsecazione giuridica nel contratto di rete, che poi è lo strumento per il quale l'associazione Assoreti PMI è promotrice di questo strumento giuridico, che in realtà mette insieme le imprese attraverso un contratto che è il contratto di rete. Al momento, che stadio siamo? Noi siamo, se cortesemente andiamo avanti, questa iniziativa l'abbiamo promossa come docenti della Università Telematica Pegaso, nella mia persona, ma tutta l'area economica della Pegaso, di scienze economiche di Pegaso, della Luigi Vanvitelli con il professore Izzo, che è il direttore di Dipartimento di Economia della ex seconda Università di Sud di Napoli, oggi Luigi Vanvitelli, in partnership con l'ABAC. L'ABAC è l'associazione dell'extra alberghiero. Oggi doveva essere presente anche il presidente di ABAC, che purtroppo pochi minuti fa mi ha detto che ha un ritardo, non sappiamo se riesce a venire a presentare anche gli questa iniziativa. L'iniziativa in che cosa è consistito sostanzialmente? Fare un focus, come vi dicevo prima, esplorare quali sono le opportunità per le singole imprese di associarsi in rete e svolgere una serie di servizi, questo non lo sappiamo, ce lo dirà alla fine la ricerca, una serie di servizi, una serie di attività in maniera congiunta. Allora, perché abbiamo voluto dare questa connotazione? Perché a noi piace molto contaminare quello che sono le esperienze pratiche, le esperienze operative sul campo, con una certa, diciamo, scientificità di quello che proviamo a dire, cioè dare un connotato attraverso una metodologia chiara, puntuale, che quel che pensiamo come singolo non necessariamente è la verità o è quello che possiamo asserire quantomeno come microcomparto, dove per microcomparto è l'extra alberghiero. Ci è sembrata una cosa molto interessante, dico, detta fuori dall'aspetto diciamo meramente accademico, metodologico. Perché? Perché la domanda di attività ricettive, soprattutto in Regione Campania, ma tra Regione Campania e Napoli, è cresciuta vertiginosamente negli ultimi anni e la tendenza tende ad aumentare, la tendenza tende a confermare questo trend positivo. Dico, uno per tutti, i dati generali dei flussi: solo l'aeroporto di Napoli nel 2017 ha sviluppato, ha registrato un incremento dei flussi turistici in aeroporto del più 25% rispetto al 2016, mentre la media nazionale del flussi turistici negli aeroporti nazionali è incrementato mediamente del 6%, quindi è più di quattro volte la crescita media delle città che hanno un hub, hanno un aeroporto, diciamo, che prevede una serie, l'attrazione, una serie di flussi turistici. Tra l'altro non è un caso che stiamo parlando di questo tipo di offerta turistica, cioè quella della ricettività extraalberghiera, perché il flusso turistico che si è registrato è un flusso turistico che è, di fatto poi ha una capacità media di spesa che è tipica quella che si rivolge anche ad attività extraalberghiere, che in realtà svolgono anche una funzione di colmare una carenza di offerta di posti letto che la nostra città in qualche modo ha dimostrato di deficitare, in qualche modo di essere deficitaria di questo tipo di offerta, perché la capacità di rincorrere un mercato che ha una crescita così veloce è molto più facile con queste iniziative, che sono sostanzialmente iniziative personali, individuali, che richiedono anche piccoli investimenti, rispetto a quello che è una programmazione o attività di investimenti alberghieri, che pure c'è in questa città, ma che comunque richiede dei tempi maggiori. Probabilmente noi tra 3-4 anni avremo un incremento dell'offerta dei posti dell'attività alberghiera che si sarà commisurata al fabbisogno che oggi è dell'offerta. Nel frattempo sicuramente c'è il gap è stato colmato da questa attività. Ora, queste attività sono un po' al limite tra l'attività imprenditoriale e l'attività non imprenditoriale, perché molte di queste attività, soprattutto per il bed and breakfast, sono delle attività che nascono per iniziativa spontanea, personale, dei singoli proprietari di abitazione, anche di un dimensionamento più ampio, trovano questa attività un'attività remunerativa, ma soprattutto per la manutenzione dell'immobile, piuttosto per coprire le spese degli immobili e quant'altro. Allora, noi vorremmo, attraverso lo strumento del contratto di rete, poter dare un'opportunità a queste iniziative che nascono in maniera personalistica e spontanea, individuale, darle un connotato che possa avere anche una certa imprenditorialità e offrirgli anche delle opportunità di managerialità, cioè mettere a disposizione dei soggetti che si aggregano in rete di poter dare anche un'offerta in termini di manager di rete, dunque manager che però sono di rete non in senso generale, ma sono di rete nel settore del turismo, quindi specializzati in quest'ambito. Dargli l'opportunità di avere dei riferimenti con dei fornitori su market comune che gli consenta di avere un maggiore potere di acquisto nei confronti dei loro fornitori, e tutta una serie di altre opportunità che mi fermo perché è la ricerca che ci dovrà spiegare, ci dovrà dire. Noi adesso abbiamo fatto partire questa attività distribuendo un questionario, ovviamente con le metodologie attuali dell'invio dei questionari che sono stato fatto con il Google Moduli, ma poteva essere qualsiasi altro strumento per la formulazione del questionario, ed è stato inviato attraverso il social network che prevalentemente vengono utilizzati dagli associati dell'ABAC, che è il soggetto che ha intermediato un po' questo tipo di attività. Allora, ecco, la somministrazione del questionario, questa è la metodologia fondamentalmente, cioè abbiamo detto, le principali ambiti, diciamo, di conoscenza, i campi esplorati come definiti sono ovviamente capire innanzitutto la dimensione e la localizzazione di queste attività, perché tutti quanti noi a sentore diciamo nel centro storico ci sono centinaia di queste attività. Cerchiamo di capire effettivamente quante ne sono, qual è il dimensionamento reale. Noi non siamo, diciamo, la Guardia di Finanza, quindi non è che il questionario è anonimo, dunque non c'è il timore di dover dire guarda io sono bed and breakfast ma invece di 4 camere ho 6 camere, cosa che non è possibile per la normativa regionale, e quindi diciamo abbiamo la possibilità di andare a indagare per una finalità meramente, diciamo, imprenditoriale e commerciale, capire qual è l'effettivo dimensionamento di queste strutture. Poi la tipologia della clientela, anche qui capiamo ma chi è veramente la clientela che occupa questa offerta di posti letto sostanzialmente, non solo nell'attività extraalberghiero, perché questo ci fa capire quali sono poi i servizi che possiamo offrire. È probabile che ci sia una clientela prevalentemente di un turismo straniero. Bene, possiamo offrire un servizio che sia, diciamo, strettamente connesso a soddisfare delle esigenze di questa particolare tipologia, e quindi dopo faremo questa valutazione. Poi ancora, se andiamo avanti, questa la tipologia e la quantità di attività fatte internamente o delegate all'esterno, e questa è un po' la domanda che ci consente poi di capire quali sono i servizi che vengono acquistati generalmente all'esterno da queste attività e in che modo vengono acquistate questi servizi, anche per comprenderne appunto la possibilità di avere quel fattore aggregativo col contratto di rete o con l'associativismo di rete che gli consente di avere maggior potere di acquisto nei confronti sostanzialmente dei fornitori. Dopodiché abbiamo la tipologia e il grado di collaborazione con altre attività operativa extraalberghiero. Questa è il punto, è la domanda chiave. Qui capiremo, speriamo, se questi soggetti sono sostanzialmente aperti a questo tipo di collaborazione, se l'hanno già fatta, se sono intenzionati fondamentalmente a farle. Ovviamente raccogliendo una serie di dati quantitativi oltre che qualitativi che ci consentono di avere con una certa ragionevolezza, diciamo, una validità del nostro questionario. Poi abbiamo l'opinione in merito all'opportunità, come vi ho detto già un secondo fa, l'opportunità di dover collaborare o di voler collaborare. Allora, noi tutti sappiamo che questo argomento dell'associativismo ci sembra un fatto normale, ma in realtà ci scontriamo, soprattutto nelle nostre latitudini, ci scontriamo con una cultura che è una cultura invece sostanzialmente, forse eccessiva, ma sostanzialmente avversa all'aggregazione, perché sulla carta tutti si vogliono aggregare, poi quando operativamente si costituisce l'aggregazione rinasce quella competitività che invece di essere vista con uno sguardo un po' più ampio lo si vede con una miopia eccessiva, tanto che si interrompono progetti di aggregazione, di associativismo, perché si dà, diciamo, priorità, come dire, si antepone l'individualità del soggetto, dell'impresa, rispetto a una visione più ampia e collettiva dello stesso. Tra l'altro, questa considerazione la faccio non a caso, perché il contratto di rete, del resto, è stato realizzato, non l'ha realizzato certo Assoreti PMI, è una norma, è una legge, un decreto legge del 2009, reso poi operativo con una finanziaria del 2012, nasce esattamente per cercare di rispondere, anche sotto il profilo giuridico, a questa dicotomia, cioè imprenditore privato, tipicamente in impresa e individualista, rispetto alla possibilità di aggregarsi senza perdere questa individualità, perché altri strumenti già esistono, esiste il consorzio, esiste l'associazione temporanea di impresa, quindi esistono strumenti aggregativi, non c'era bisogno, ma questo nasce perché vuole fondamentalmente, attraverso la modalità in cui si può costituire il contratto di rete, far salva l'individualità del singolo e prendersi il buono dell'associativismo per le singole attività. In concreto, per dire cose concrete, non mere definizioni, se io ho interesse a fare solo alcune cose insieme ad altri miei competitors o altri soggetti della filiera, perché il contratto può essere orizzontale, verticale, quello che sia, io mi posso riunire col contratto riunito solo per fare quelle cose. Non c'è bisogno di fare il consorzio per sposarci e stare insieme per tutta la vita. Io lo faccio per quelle attività con una durata prestabilita, predefinita, che inserisco puntualmente nell'oggetto del programma di rete, e so qual è la delimitazione, il perimetro della mia condivisione dell'attività. E questo è l'elemento chiave che si deve capire. Quindi fondamentalmente questo è l'elemento puntuale. Perché riteniamo che probabilmente, può essere siamo sconfessati dai risultati della ricerca, ma perché riteniamo che il settore del turismo di questo ambito può essere un campo in cui questo ragionamento vale? Proprio perché lì l'esigenza è forte per tutta una serie di attività, ma è forte anche l'individualità, l'individualismo dei singoli soggetti, perché voi pensate, colui che ha una struttura, diciamo, ricettiva di piccole dimensioni, 10 camere, 15 camere, quindi già più grande, non sto parlando proprio del bed and breakfast che ne ha 4, non ha interesse, diciamo, a condividere molta la sua attività imprenditoriale, però ha interesse a fare massa comune, per fare fronte comune, fare massa per andare per esempio a gestire i rapporti con Booking Online, i rapporti con Venere.net, con tutti questi operatori che di fatto schiacciano completamente la capacità di questi dei piccoli imprenditori, anche negoziale. Tu là devi fare compilare un format, non hai la possibilità di dire nulla. Se ti aggreghi, non dico che questo ti consente di avere maggior potere di acquisto, ma quantomeno puoi creare una struttura, un'infrastruttura telematica intermedia che consente, diciamo, una prima visibilità che forse da solo non saresti riuscita a realizzare. E questa è una delle tante applicazioni. Se ancora i campi esplorati, diciamo prima, il grado di conoscenza delle reti di impresa, perché appunto questo è quel che diciamo, ma nel questionario vogliamo capire: ma voi di reti di impresa ne avete mai sentito parlare? Avete una conoscenza? Qual è? Allora, noi riteniamo che questa iniziativa, che si completa nei campi esplorati con la tipologia delle attività che potrebbero essere svolte nell'ambito di un contratto di rete, ma già ve l'ho rappresentata ampiamente, potrebbe essere una prima iniziativa che ci dà un risultato puntuale, ci dice: guarda, in questo settore se c'è una propensione, c'è propensione o non c'è propensione, c'è possibilità di svolgere una serie di servizi in rete e quali sono, c'è una possibilità, diciamo, di intervenire puntualmente, non in maniera generica, ma puntualmente su un ambito molto molto interessante. Ovviamente sono contento di vedere in platea, tra l'altro ho avuto anche imbarazzo di parlare di modalità e di metodi di questionari, perché in platea ci sono illustri, diciamo, scienziati della statistica, cioè il professore Lauro, che ringrazio personalmente di essere presente a questa riunione, devo dire, mi fa molto piacere. Ci sono operatori nel settore, ci sta chi si occupa di turismo e sta offrendo una serie di servizi. Il turismo è un ambito ancora molto ampio da esplorare, perché gli ambiti da esplorare non sono solamente l'attività del turismo, non è soltanto l'offerta di un letto oppure di un'attività di ristorazione, ma rientra invece in una, quella che si sente sempre più, di un'esperienza, l'esperienza che viene trasferita al singolo turista. E poi c'è un altro discorso: noi facciamo questo ragionamento oggi, probabilmente che non servirà a nulla, ma il nostro pensiero invece è che possa servire quando domani mattina, speriamo il più tardi possibile, ma tra 2 anni, 3 anni, 4 anni, speriamo 10 anni, questo trend così positivo si comincerà ad esaurire, perché si sarà saturato inevitabilmente il mercato, quantomeno quello dell'offerta, e avremmo dato uno strumento a delle microimprenditore, uno strumento che gli consenta domani anche di essere pronto quando non c'è questa esuberanza della domanda, che io dico con una battuta: basta aprire la porta di casa per occupare, avere tassi di occupazione interessanti, ma dovrai essere competitivo, dovrai avere una forte competitività per poter essere al passo. Noi oggi cerchiamo di darlo da subito, in maniera tale che il domani per loro possa essere già, diciamo, il futuro possono già essere pronti a fronteggiare le esigenze del futuro. Allora, io su questo fondamentalmente avrei concluso, vediamo, cioè, non credo che ci sia ciò, è inutile andare a vedere i dettagli delle singole domande che pure avevo presentato. È l'iniziativa, questa base con la quale abbiamo aperto questa nuovo periodo. Io ringrazio la storia di PMI che mi ha voluto investire di questa delega a livello campano dell'associazione. Questa vuole essere l'apertura di questa nuova attività, che poi presenteremo come risultato, questa volta non come presentazione della ricerca ma come risultato della ricerca, presenteremo già al tavolo a un tavolo governativo il 18 gennaio, dove avremo un'interlocuzione con il ministro del turismo, che è oggi, e perché vorremmo presentare, portargli già gli esiti di una ricerca e aver dato un contributo anche in questo senso all'intero micro comparto dell'attività extraalberghiera. Grazie all'ascolto.
Grazie Francesco. Io adesso chiamerei qui Alessandro Civati. Vai alla slide successiva. Alessandro, vorrei che ti presentassi tu. Perché
va bene.
Fai delle cose talmente incredibili che io non sono in grado di spiegarle come fai te.
Beh, molto lieto, Alessandro Civati, vengo dalla Svizzera. Il mio network di società ha creato negli ultimi 2 anni una piattaforma indipendente in blockchain. Quindi da un'infrastruttura tecnica a una sua criptovaluta a tutta una serie di applicazioni, oggi ne abbiamo più di 20 che stiamo iniziando a promuovere sul mercato. A differenza di tante altre imprese che partono da un progetto e poi piano piano lo sviluppano, noi ce lo siamo sviluppato in casa e oggi stiamo proponendo dei servizi diretti. Uno dei servizi che ci ha fatto conoscere appunto Assoreti PMI è quello legato alla tracciabilità, che in parte oggi proponiamo per il settore della filiera alimentare, ma in realtà può essere applicato a quasi tutti i tipi di servizio, compresa la tracciabilità anche dei membri di un'associazione, compreso i membri di una rete che si muovono sul territorio. E poi, grazie a degli smart contract che letteralmente sono semplici da realizzare, possiamo tracciare ogni tipo di processo. come tanti dicono, in modo univoco e immutabile. Farei vedere una piccola presentazione di un video che è uno di quelli che abbiamo realizzato, su cui iniziare. Un po' marketing descrive in modo facile che cosa facciamo. La nostra interfaccia sono tutte plug and play, nel senso un sistema del genere di tracciabilità fondamentalmente implica che un produttore di vino, in questo caso noi oggi abbiamo progetti con 4 consorzi di vino in Italia e ne stiamo sviluppando 2 in Francia e mi auguro presto uno in Spagna, che adottino questo servizio. È una piattaforma facile dove l'utente, l'utilizzatore non deve sapere niente di informatica, io non sono un informatico, ma deve saper mandare un'email come se voi vi registrate in una newsletter, quindi un sito, c'è un form, scrivete un indirizzo, invio. L'utente che la riceve deve compilare i suoi dati e confermare l'informazione che gli è arrivata, poniamo dal produttore di vino, ipotizzando che io sono l'agricoltore che va a ritirare l'uva, devo confermare io chi sono. La somma di tutte queste conferme, in un modo semplice ed intuitivo, con un click letteralmente, una volta che sono arrivate tutte le conferme dei miei invitati, mi genera il classico QR che siamo abituati a conoscere ormai da anni, che mostra, a seconda di una privacy che decide il produttore del vino, di che cosa mostrare o cosa non mostrare nel codice. Quindi in un modo facile è possibile vedere letteralmente con un click, ovviamente protetto da password, su certi livelli di profondità, chi sono i partecipanti alla mia filiera di produzione. Il tutto davvero, voglio produrre un codice QR per un nuovo prodotto, in circa 1 minuto e mezzo ho messo in piedi tutta la struttura. Il mio interlocutore, il mio produttore di ortaggi, piuttosto che chi mi produce, non so, il concime, impiega tra 1 minuto e mezzo e 2 minuti per compilarmi la sua parte di informazione. Questo deve essere facile perché la blockchain diventerà quello che oggi, anzi si integrerà su tutta la nostra vita, quindi non è una cosa difficile. Io cerco di non mai contrappormi ad un tecnico che parla prima di me, perché mi sto proponendo alle imprese, agli imprenditori o alle istituzioni, perché abbiamo anche dei progetti legati al mondo pubblico, perché la blockchain deve essere intesa come un servizio che tutti possiamo utilizzare, perché non è assolutamente complicata, a complicarla a volte sono chi cerca di buttare giù il processo per lavorare sulla blockchain, perché poi un esempio che ho parlato ad una conferenza di avvocati poche settimane fa, il vero dibattito è: il tecnico che scrive uno smart contract deve essere un ingegnere informatico o un laureato in legge? Perché domani con gli smart contract fondamentalmente gestiremo B2B, B2C o C2C qualunque transazione. Io oggi vi voglio vendere questo microfono, io con uno smart contract gestisco l'aspetto legale e soprattutto l'aspetto monetario. Avere una nostra criptovaluta alle spalle, ma ovviamente una piattaforma open, ci permette di scrivere sulla blockchain fondamentalmente in real time. Io ho mostrato ai nostri partner la possibilità di scrivere smart contract o ancora certificare atti pubblici con un click. Stiamo dialogando con alcuni notai, stiamo dialogando con alcuni personaggi anche istituzionali, perché questo mondo bisogna trasmettere che è facile, perché le persone, noi dobbiamo, tutti noi oggi dobbiamo utilizzarlo. E la tecnologia va avanti a prescindere da noi. Se la cosa è complicata non la guarda nessuno, se la cosa è semplice ben venga che sia utilizzata. E, cosa dire, stare qui due ore a chiacchierare, a parlarvi della nostra tecnologia. Con Assoreti PMI e con altre associazioni di rete stiamo cercando, e poi chiudo, dei partner con cui poter collaborare sul territorio. Io ormai vivo all'estero da più di 10 anni, il mio business, il mio core business societario è nel nord Europa, quindi posti ancora più freddi della Svizzera, però c'è voglia di fare rete, nel senso che guardano il nostro prodotto, se interessa si va avanti, se non interessa perlomeno ci hanno guardato. L'Italia su questo è un pochino più ostica, come diceva il mio predecessore, c'è ancora una mentalità un pochino troppo provinciale, ma provinciale in senso non vuole essere denigratorio. Blockchain, internet, Napoli non è una città d'Italia, Napoli è una città del mondo, perché il turismo, che oggi parliamo di turismo, vive del turista tedesco piuttosto che cinese, piuttosto che giapponese, e dall'altra parte vogliono certezza. Questo prodotto che io ho presentato per il vino può essere integrato, anzi è già integrato, per certificare l'informazione che può essere offerta da un albergo, piuttosto che in un'ottica universitaria garantire e confermare la professionalità di uno studente. Sistema di pagamenti e quanto altro, non c'entriamo niente con la fatturazione elettronica, però possiamo integrare in modo ancora più specifico tanti aspetti, ma ripeto, non siamo gli unici. Noi abbiamo una piattaforma che vorremmo aprire a piccole e medie imprese del lavoro che stiamo facendo adesso, per dire: noi abbiamo già un'infrastruttura, senza che voi spendete milioni di euro per svilupparvene un'altra, vi diamo le chiavi di accesso, iniziate a proporre le vostre applicazioni utilizzando quello che abbiamo già fatto, perché insieme possiamo fare la differenza. Da soli, finito il nostro network di conoscenze, dobbiamo guardare in alto e sperare che qualcosa cambi. Vi ringrazio.
Grazie Alessandro. Grandi soluzioni ogni giorno, sempre nuove, ci aiutano sempre più tutti. Il mondo tra le mani, due dati in chiusura, abbiamo 2-3 minuti a disposizione per chiudere il tutto. Sono dei dati che tengo a far vedere perché non tutti li conoscono. Ecco, questa è la situazione degli utenti internet nel mondo, la situazione in Italia. Certo è che il nostro mercato è appetibile e importante per alcune categorie merceologiche di imprese operanti all'interno del nostro paese, ma chiaramente c'è un mondo che è in grado di farsi trovare spesso molto molto meglio di noi. Vai avanti. Un esempio purtroppo concreto, vediamolo anche qui però come l'opportunità di migliorare sempre. Delle 5.000 reti di impresa che vi ho fatto vedere, più del 60% di queste ancora non ha un sito web. Continuo a dire, non confondiamo la pagina Facebook con un sito web che ha altre finalità. Il sito web è il nucleo di tutto, bisogna partire da lì e poi divulgarlo nei social, non il contrario. I social tra l'altro sono corporation, comandano loro, in un secondo cambiano gli algoritmi, in un secondo cambiano le strategie, vi cancellano le pagine, vi cancellano i profili e voi perdete tutto. Quindi iniziamo a introiettare questa cultura di farsi trovare a livello mondiale, perché è quello che da tutte le altre parti del mondo stanno facendo, e poi vediamo addirittura dove. Ritorniamo al concetto di prima: non più unici isolati, ma unici uniti e non per booking. Per fare questo, andiamo avanti, bisogna informarsi, bisogna studiare, bisogna avvalersi di competenze specialistiche, di chi sa fare determinate cose. Questi sono alcuni dati che ci tenevo a farvi vedere, questo è un osservatorio che io seguo da tempo, è molto valido. Ha la situazione praticamente aggiornata ogni anno di ogni paese del mondo per quella che è il suo stato di innovazione, il suo stato di divulgazione digitale. Quindi E ricordiamoci che c'è, soprattutto a livello del turismo, l'internazionalizzazione parte da qui, quindi da qui dobbiamo essere in grado di catalizzare l'attenzione dei paesi da cui vogliamo avere visitatori che ci aiutino appunto a sviluppare meglio questo nostro bellissimo mercato. Andiamo avanti. Ecco quanto cresce il mondo, leggete questa, presa sempre dallo stesso osservatorio. Più di 250 milioni di persone si sono connesse nel 2017 per la prima volta, il primato del continente africano. Grazie allo sviluppo chiaramente sempre maggiore dell'utilizzo del mobile con device e piani tariffari più accessibili. Sta avvenendo a livello mondiale, sta avvenendo anche in Italia, le offerte sono sempre più basse e competitive. Più del 75% della popolazione mondiale ora possiede un cellulare e oltre la metà di questi sono smartphone. Tutta questa evoluzione continua va a incidere sulle nostre scelte e sulla nostra capacità di creare degli strumenti e dei supporti che ci mettano in grado di farci trovare da quelli che sono i nostri possibili pubblici, i nostri possibili potenziali clienti. Queste sono alcune, pochissime, delle reti di imprese che fanno parte, era tanto per citare qualche esempio. Ci sono delle reti molto molto popolose che hanno 30, 40, 50, 60 imprese a livello proprio di marketing territoriale internamente, ma ne mancano molte altre. Andiamo avanti. Il nostro ecosistema di riferimento, per chi non ci conosce, la nostra è un'associazione anomala a livello nazionale. Noi siamo nati da un incontro all'interno di un gruppo di discussione in un social network. Questo è avvenuto nel 2011, il gruppo si chiamava Reti di Imprese PMI, ora si chiama Reti di Imprese PMI e Professionisti di Rete, perché sempre più il contratto di rete adesso dà la possibilità di inserire anche i professionisti, ma anche di creare reti tra professionisti e reti miste, quindi si sta aprendo veramente un universo infinito nel tema dell'aggregazione su cui siamo presenti e su cui domani, tra l'altro alle 11, terremo qui allo SMAU il caffè delle reti, proprio sul tema delle reti miste e di come crearle tra professionisti, tra di loro o tra imprese e professionisti. Torna un attimo indietro. Da lì è nata Assoreti PMI, che oggi ha 7 anni di vita, ha oltre 100 delegazioni tra Italia e estero e cresce ogni mese, quindi è nata da un social ma sempre più è presente nei territori e in tutte le regioni italiane, e adesso stiamo aumentando anche la nostra penetrazione a livello provinciale. E ha realizzato in 7 anni di vita 400 eventi, tantissime attività formative e sempre di più a rotta di collo, ha qualificato 650 manager di rete, quindi quella figura che oggi spesso si identifica col progettista, ma in realtà è un elemento vitale per una rete d'impresa, perché è la persona o le persone che ne gestiscono la governance e lo sviluppo. Siamo presenti, abbiamo presidiato i nostri social di riferimento, che sono LinkedIn, da cui siamo nati, dove c'è tutto il mondo professionale ma anche imprenditoriale. Siamo presenti col gruppo Reti, che ha oltre 40.000 membri, ma anche tanti gruppi verticali, la nostra company profile, e abbiamo presidiato anche un social network particolare che spesso non viene usato in maniera professionale, ma è Facebook. Noi Facebook lo usiamo tantissimo per divulgare sempre di più la cultura di rete. Abbiamo creato tutte le pagine, qui non le vedete tutte, delle nostre delegazioni, dove è possibile vedere tutte le attività che facciamo oltre che dal nostro sito web, e abbiamo creato dei gruppi tematici divisi per settore, per tipologia, manager di rete, caffè delle reti, edilizia, ICT e quant'altro. Ecco, questo è una piccola practice anche di come siamo riusciti noi, dal nulla, da un incontro fortuito sui social di alcune persone, a far nascere non solo un'associazione, a far nascere alla fine quello che sta diventando un importante ecosistema di riferimento per le reti, che è composto da un asset, che è questo gruppo Reti di Imprese PMI, che è la prima community italiana sulle reti di impresa, la più grande, un'associazione che fa tanta attività divulgativa e culturale e formativa soprattutto di tutte le figure professionali, ma fa formazione anche alle imprese e alle reti su come gestire e far crescere la rete dei By Day, fino a una rete soggetto che è Team Rete Italia, che materialmente è quella che sta realizzando servizi e soluzioni ad hoc per le reti d'impresa. Quindi c'è veramente un grandissimo lavoro da fare per tanti, per tutti, e sia per chi si aggrega sia per chi deve dare delle soluzioni alle imprese e alle reti per poter competere sempre più sul mercato. Noi siamo allo stand vicino all'entrata, allo stand B03, ci riconoscete dal nostro quadrotto colorato su sfondo bianco. Vi attendiamo lì, vi chiediamo la gentilezza, se vi fa piacere, di compilarci la scheda feedback che trovate sulla vostra sedia. Vi permetterà di ricevere, dandoci il vostro consenso, tutte le nostre tantissime iniziative che facciamo ogni giorno sempre di più in ogni territorio e sempre di più anche all'estero, perché stiamo crescendo moltissimo anche a livello internazionale. Ricordo anche che fino al 31 dicembre, lo vedete dalle vostre brochure, è possibile iscriversi per chi è interessato a acquisire o valorizzare la propria competenza sulle reti d'impresa alla 7ª edizione del corso manager di rete, che è completamente rinnovato nella metodologia e da quest'anno consente una fruizione pienamente personalizzata. Io ringrazio tutti della vostra attenzione, ringrazio i relatori, ringrazio i partecipanti, per chi vuole siamo allo stand B03. Grazie.
Ti è piaciuto questo workshop? SMAU Academy ti propone ogni settimana nuovi contenuti, ma lo SMAU Roadshow te ne offre ancora di più. Scopri sul nostro sito le date di quest'anno e partecipa a più di 50 workshop completamente gratuiti.